aggiungiamo su dell'avvenuto decesso, punto, metta vada a capo, verifichino altresì i periti se vi siano se vi siano elementi indicativi di congiunzione carnale evidente. Allora, quale altra interrogazione?
Studenti hanno suggerito questa interrogazione, cercare inoltre l'eventuale compatibilità delle lesioni riscontrate sul cadavere con identificate tipologie di armi bianche, specificando le caratteristiche morfologiche, ove questo risulti possibile.
Cause circostanze, cioè ovviamente se mi dovranno dire che non è morta per infarto, ma è morta perché, cioè mi diranno anche che non è morta perché qualcuno gli ha sparato, ma perché c'è stato l'uso probabilmente di un coltello, perché quella è la ferita. Non so, casomai ditemi voi se è il caso.
Tanto per essere chiari, ci sono tre coltelli in sequestro, due coltelli a serramanico più un altro coltello, e vorremmo sapere se appunto c'è compatibilità tra queste armi e le ferite riscontrate.
Questo lo possiamo scrivere.
In particolare,
rilevante questa richiesta dello scorso giudice perché è fondamento anche dell'ordinanza, del decreto di fermo e della sua ordinanza di custodia cautelare.
Mi sembra che l'ordinanza sia stata superata da ulteriori non superata in tutto, ma sotto vari aspetti da ulteriori accertamenti, per cui il coltello sulla cui compatibilità occorre fare una verifica è l'ulteriore coltello sequestrato presso l'abitazione di Sollecito Raffaele. Quindi mettiamo la verifica all'ora del decesso, prima accertino in particolare se può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kerker e i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serramanico ed un coltello da cucina. Senta, quando io parlo dell'ora del decesso, voi mi ricomprendete, cioè perché io non so se la ragazza è morta immediatamente, cioè subito dopo aver ricevuto il colpo, oppure se c'è stato un periodo di agonia e se in questo periodo di agonia fosse stato possibile in qualche modo intervenire. Lo metto come quesito specifico. Allora, all'ora dell'avvenuto decesso, metta punto e virgola, in particolare dicono i periti se vi è stato un periodo di agonia, per affermare una sopravvivenza della ragazza tra le lesioni e la morte. Tra le lesioni
tecnicamente credo che il punto, visto che lo aveva sollevato adesso il difensore Auler, di giustizia e verità non sia tanto gli elementi semplici quanto il tempo realmente tra la lesione e l'evento morte, il tempo
per sostenere un eventuale tempo di sopravvivenza, della ragazza tra il momento in cui le sono state inferte le lesioni e la morte.
È il momento della morte. Il momento del decesso.
Questa non mi piace per nulla come domanda.
Senta, aggiungo anche se in questo, eventualmente in questo lasso di tempo era possibile intervenire, soccorrere, lo metto come e se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della ragazza. Allora, rileggo tutto così. Presa visione dei reperti e della documentazione in atto, esperita ogni ulteriore attività eventualmente ritenuta necessaria anche sul cadavere di Meredith Kercher, accerto in periti le circostanze e le cause della morte della stessa, nonché l'ora dell'avvenuto decesso. In particolare, dicono i periti, se vi sono elementi per sostenere un eventuale tempo di sopravvivenza della ragazza tra il momento in cui le sono state inferte le lesioni e il momento del decesso, e se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della ragazza. Accertino, inoltre, se vi può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kercher e i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serramanico e un coltello da cucina. Verifichino altresì i periti se vi siano elementi indicativi di congiunzione carnale violenta. Io metterei a certi in quanto altro ritenuto necessario al fine di giustizia. L'avvocato Maresca, per le parti offese, fa presente che il cadavere di Meredith Kercher non è stato ancora
tumulato, come vuole lei.
Non è stato ancora tumulato, si trova in una cella frigorifera, quindi
certo.
Si trova in una cella frigorifera. Chiede pertanto,
ovviamente in Gran Bretagna, come sappiamo
sì,
tutti,
sembra. Mettiamo in Gran Bretagna perché noi qui sappiamo tutto, ovviamente va scritto. Chiede pertanto che i periti
procedano immediatamente a riscontrare la necessità di ulteriori accertamenti sulla salma, rendendo immediatamente visione dei reperti autoptici tramite il dottor Lalli, consulente del PM, e che forniscano nel corso della giornata con un rinvio ad horas di questa udienza detta necessità. Ovviamente, giudice, se i periti, scambiandosi tecnicamente, verbalmente, possono arrivare a questa risposta, nulla questio, nel senso.
Una proposta che penso che risolva un po' tutti quanti i problemi.
Prego.
Adesso in sede di inizio dell'operazione.
Questo infatti io suggerisco.
Adesso mi studio dove sono i reperti.
Esatto.
Andiamo con tutti i consulenti che sono presenti a vedere i reperti e alla fine di questa riunione, che è l'inizio di domani dell'operazione, vediamo anche se. E a questo punto le daremo una notizia telefonica se sì o no, quindi significa che il primo pomeriggio ci sarà.
Sì, okay. Io poi vorrei una risposta formale, nel senso che
allora eventualmente allora a questo punto se i periti sono, mi fate finire per favore, allora se i periti sono disposti a fare questo, poi magari mandano presso questo ufficio una nota scritta con la quale mi fanno presente che visionato il tutto decidono di procedere in questa maniera, in maniera tale che poi noi abbiamo formalmente una vostra risposta.
Sì, però
giudice, non ci sono tutti i consulenti.
Ma io penso che non sia necessaria la presenza di tutti i consulenti, perché sono i periti che devono visionare. Sì, ma dico, sono i periti come da incarico del GIP che devono dare la risposta. I consulenti è un fronio alla presenza, nel senso i periti devono.
Allora, io ho già indicato nel provvedimento di ammissione dell'incidente probatorio che per me questa è una scelta operativa dei periti d'ufficio, sulla quale anche il giudice non può interferire, perché riguarda solamente la loro attività, quindi è una decisione loro. Adesso se a questa attività, questa preliminare, vogliono partecipare i consulenti di parte, vi partecipano in quanto
non sono operazioni di accertamento.
Io d'altro canto oggi, se iniziano le operazioni per Italia oggi, la nomina va fatta prima dell'inizio delle operazioni per Italia, quindi
è vero però che le nomine le possiamo fare oggi, è vero però che l'accertamento da parte dei periti nominati dell'ufficio diventa chiaramente il primo atto e non neanche di poco valore la decisione sulla riesumazione. Quindi la partecipazione di tutti i periti credo che diventa uno snodo non indifferente ai fini dell'accertamento della verità che tutti vogliamo. Quindi l'osservazione che ha fatto il collega Pacelli in un certo senso merita attenzione, perché oggi l'accesso diventa il primo atto formale della consulenza tecnica dalla risposta. L'assenza dei periti, è vero, anch'io oggi che sono arrivato addirittura dopo meno di un mese ad accedere a questo processo di cui non ho nulla assolutamente, io non posso fare in modo che, essendo solo qui per la nomina dei periti, iniziano le operazioni peritali, mi sta bene, però se oggi pomeriggio dovrà avere di una cosa così rilevante, io credo che bisogna usare un attimo un po' di pazienza, perché è una cosa di estrema delicatezza la decisione o meno di riesumare il cadavere. Quindi
sì,
prego. Guardi, con la massima disponibilità, e non lo dico con
i consulenti andavano portati oggi in udienza, voglio dire, si sapeva che c'era l'incarico.
Scusi professore, ci può dare
ma nemmeno io voglio fare polemica, però
facciamo parlare i consulenti, che ovviamente hanno una conoscenza tecnica superiore a quella nostra in questo.
Io direi che l'inizio delle operazioni peritali non significa che noi decidiamo sulla esumazione o no. Probabilmente non potremmo neppure decidere subito, anche perché i quesiti si sono un po' moltiplicati dopo questa udienza, in ogni caso cercheremo di decidere su questo punto, perché ci rendiamo conto anche sotto il profilo umano, etico, eccetera, della situazione. Ma certo, se è possibile farlo,
Allora, se facciamo, scusate, se oggi, allora voi oggi iniziate le operazioni per i test, adesso faccio fare le nomine di tutti i consulenti di parte, poi si iniziano le operazioni per i tali con la visione dei reperti della documentazione che il dottor Lalli metterà a disposizione avendo fatto l'autopsia. Dopodiché voi non vi potreste riservare una risposta, magari facendo una riunione, mettiamo domani, con tutti i consulenti di parte, così diamo l'opportunità ai consulenti di parte che oggi non fanno le loro osservazioni, perché i consulenti di parte che sono presenti oggi potrebbero benissimo fare le loro osservazioni oggi e dare l'opportunità agli altri consulenti di parte di, fare le loro osservazioni nella giornata di domani e poi domani avere una risposta complessiva in maniera tale che anche i consulenti miei possono avere visione delle osservazioni di tutti e mi danno una risposta, tanto tra oggi e domani poco cambia.
Però scusatemi, qui il problema dell'oggi e del domani è nel problema del reperimento dei consulenti che attualmente non sono qui presenti. Perché capisco anche il problema, l'eventuale consulente che si sente adesso nominare vorrà sapere, voglio vedere i reperti, e quindi voglio dire, non è che oggi o farlo domani è assolutamente la stessa cosa. L'alternativa è fissiamo una data di inizio, allora, ma a questo punto però a questo punto. Sì, fra i voglio dire, però.
Allora io evidentemente mi sono espresso male. Voglio dire, no, evidentemente no. L'udienza di oggi per l'incarico ai periti è già stata posticipata di circa, mi pare, un paio di settimane, 10 giorni dal momento della sua decisione, per impegni dei periti che io rispetto, ovviamente, nessuna questione.
Sì,
notifiche, impegni di tutti quanti. A questo punto io invito formalmente le parti, prima di tutto i periti e poi i consulenti, a lavorare, ripeto, ad horas o a domani al massimo, nel senso che nel giro di 24 ore si possono avvisare tutti i consulenti, si fa un accertamento, tutti d'accordo se lavorare sulla salma o meno. Io penso che il rispetto sia dovuto e ripeto questo. Un'ultima cosa, bisogna anche considerare che se i signori periti decidessero di procedere comunque a lavorare sulla salma, evidentemente questo comporta una serie poi di notizie e di dinamiche dell'attività di accertamento che poi deve essere eseguita dall'ambasciata e dalla famiglia, evidentemente. Quindi la risposta formale di 3 righe, forse nell'ipotesi di dover lavorare di nuovo sulla salma, evidentemente sarebbe opportuna poi forse un'udienza domani in cui i periti ci danno la risposta con i consulenti e decidiamo come lavorare sulla salma che si trova a Londra, perché altrimenti perdiamo un altro mese e mezzo e la salma rimane in cella frigorifera.
Scusate, quindi, facciamo, vediamo se
mi rimetto agli impegni di tutti, ma
sì,
l'esigenza
no, cerchiamo di contemperare un attimo le...
A me nelle 24 ore mi sta bene, tra l'altro giudice...
Questa è una buona idea.
Potrebbe essere forse.
Chiedo scusa, sono il professor dell'Erba. Chiedo scusa, non so se.
Vabbè, tanto siamo.
Un'ipotesi alternativa, ancorché mi rendo conto magari poco corretta per alcuni versi nei confronti della sua famiglia, potrebbe essere quella, a prescindere da ulteriori considerazioni anche di merito, disporre il rientro della salma per fra 15 giorni e
no, la salma è già rientrata
in Italia?
No,
in Gran Bretagna la salma è in
Inghilterra. Oppure disporre fra 15 giorni l'inizio, insomma, così mettiamo.
No, allora scusate, un attimo, cerchiamo di allora. No, cerchiamo di non fare attività inutili, gravose da tutti i punti di vista. Allora, dato che poi alla fine un giorno non è che sposa, io farei invece quest'altra proposta. Se fosse possibile per tutti quanti dire che oggi si iniziano le operazioni per i tali e ci rivediamo qui magari alla fine della settimana, facendo uno sforzo da parte di tutti quanti, fissando un'udienza nella quale quindi nel contraddittorio si prende questa decisione in merito alla riesumazione o meno della salma, così lasciamo la possibilità a tutti quanti di partecipare. Io ritengo ancora che sia una decisione esclusiva dei periti d'ufficio, però mi rendo conto,
giudice, se lei lo ritiene la formalizza e procede con i suoi periti.
Io l'ho già formalizzata nel provvedimento di ammissione, scusate, nel provvedimento di ammissione. Mi rendo conto della particolarità della situazione da tutti i punti di vista, quindi a questo punto chiedo la collaborazione di tutti quanti nel poter
per dare la possibilità a tutti. Sarebbe opportuno a questo punto iniziare domattina, così
le operazioni le iniziano quando vogliono i periti. Scusate, non è un suggerimento possibile, perché veramente sull'inizio delle operazioni peritali decidono i consulenti. Io stamattina ho fissato un'udienza per il conferimento dell'incarico, quindi chi voleva essere presente poteva essere presente. Questo è un discorso, poi al di là della situazione di Rudy Herman, comunque la notifica è stata fatta 4 giorni fa, gli altri l'hanno avuta tempestivamente, quindi su questo adesso, se vogliamo superare questo primo scoglio relativo alla riesumazione per non tornarci più sopra, allora, la proposta potrebbe essere questa. Vorrei sentire voi su...
Siamo disposti a dirci subito, ripeto, come abbiamo detto, parlare con i colleghi che sono presenti e scambiarci le idee ovviamente e riservarci per quanto riguarda il discorso della salma, magari a mandarle una comunicazione domani, dopodomani, una comunicazione scritta, non a un'ulteriore udienza a breve. E io ad esempio sarei libero soltanto sabato, non potrei nessun altro più.
Però scusi signor giudice, questo incidente probatorio è su richiesta da parte di Lumumba. Io credo che noi siamo stati assolutamente tempestivi, con tutto il rispetto nel merito per le considerazioni del collega di parte civile. In ogni caso credo che dovrà essere sentito anche il nostro consulente di parte, il professor Pascali, che lo nomineremo, perché non credo che si possa dar luogo a una consultazione tra presenti e non presenti. La situazione è delicata, non credo che si possano escludere i consulenti di parte oggi non presenti, dico io.
Io avevo chiesto questo, che i periti andassero con il dottor Lalaca. Io ho parlato di periti, non di consulenti.
E questa missione
è un'ora che sto cercando di far capire. I periti vanno con il dottor Lalla, che ha fatto l'autopsia.
Adesso
a vedere i reperti.
Sì, allora sentite le osservazioni di.
Decidono loro, infatti.
Condizioni prossime allo zero in materia di medicina legale. Ritengo però che la sua, quello che lei aveva prospettato prima sia la soluzione più giusta in questa sede, con il massimo rispetto per la famiglia della persona offesa. Anche perché provo a immaginare una decisione, tra virgolette, entro le 24 ore, 48 ore, potrebbe essere benissimo accettato da tutti, ma ove però, se nel corso delle attività peritali veramente ci si accorgesse che forse è necessario un'attività,
su quello ci si può sempre tornare.
Si può sempre tornare.
Io a questo punto non sono un medico, quindi come si evolvono le operazioni peritali?
Io direi di lasciamo, direi di lasciare la decisione a loro, è solo loro che devono decidere.
Non è difficile il concetto, voglio dire.
Allora,
lasciamo decidere i periti con urgenza, tutto con l'urgenza indicata dall'avvocato Maresa.
Tutti i difensori, sentiti i periti, il giudice, rilevato che per quanto attiene l'eventuale riesumazione del cadavere di Meredith Kerker,
sì, questo lo devo dire. Poi,
aspettate, detta decisione riguarda esclusivamente una scelta operativa dei periti nominati da questo giudice. Giudice che in riferimento a tale scelta i consulenti di parte potranno far pervenire ai periti loro osservazioni scritte manda esclusivamente ai periti oggi presenti di rispondere entro la giornata di domani sulla necessità di riesumare il cadavere.
No, giudice, non è stato sepolto.
È stato nemmeno.
Quindi non va riesumato, sì, eventualmente.
Sì, vabbè, sulla necessità di svolgere accertamenti direttamente sulla salma.
Faccio presente che mi dicono che comunque ovviamente la salma sta degenerando, quindi comunque la bontà di ipotesi ulteriori è tutta da vedere. Questo poi lo. Certo,
questo me lo devono, ovviamente me lo devono dire i periti. Io
no, no, l'ho fatto presente perché così mi è stato riferito.
Indicazioni in proposito, dando termine ai consulenti di parte di far pervenire osservazioni entro le, mettiamo le ore 9 del oggi che giorno siamo? Del 27 novembre presso dove le faccio pervenire? Le faccio pervenire qui e poi io ve le rigiro a tutti quanti di far venire le osservazioni entro le ore 9 del 27 presso l'ufficio GIP.
Dovrei aggiungere
i nostri periti sono abilitati a presenziare all'inizio delle azioni.
Chi è presente può parlare.
Vorrei
lo rimette in gioco.
Vorrei aggiungere posso
sono colleghi che noi stimiamo
posso
e conosciamo e stimiamo. Quindi,
posso sì. Dunque qui c'è una consulenza ex articolo 360 del pubblico ministero che è ancora in corso perché deve essere depositata ancora la relazione, quindi la perizia va fatta cercando di contemperare queste esigenze, cioè il consulente va lasciato, cioè deve completare i suoi accertamenti. Questo
completa come consulente di parte del pubblico ministero. Per me questa è una perizia che viene fatta, diciamo, ex novo da parte di ovviamente.
I periti, cioè bisogna che ci sia un io nominerò tra i miei consulenti di parte appunto il dottor Luca Lalli, quindi questo potrà consentire, però c'è una consulenza in corso, questo è un fatto che va, di cui bisogna tener conto. Lui non ha depositato, non ha completato la relazione.
Però sono due relazioni che vanno su due piani diversi.
Sì, 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 no, non c'è dubbio, però.
Eventualmente
sarebbe un grave pregiudizio per la difesa. Se noi oggi introitiamo con l'incidente probatorio gli accertamenti peritali, noi dobbiamo sapere il pubblico ministero che perizia deve depositare, perché è prodromica a qualsiasi altra valutazione.
Qui è stato dato, un incarico ex articolo 360 al ex articolo 360 è stato nominato il consulente del pubblico ministero, quindi questa attività va completata, bisogna. Quando il procedimento era ancora a carico di ignoti, sia chiaro. Sì. No, se ci sono problemi va concertata, cioè va consentito al consulente di completare l'accertamento. Comunque lo nomino nel collegio, io vi dico lui.
Scusate. Intanto vogliamo dare atto di chi è presente e chi nomina i consulenti, perché così il PM nomina come consulente di parte il dottor Lalli, poi.
Dunque io nomino, posso. Allora io confermo la nomina del consulente di dottor Luca Lalli, nominato nell'accertamento autottico, e aggiungo il professor Mauro Bacci e la dottoressa Vincenza Liviero, qui presenti.
Poi l'avvocato Maresca per la parte.
Non nomina nessun consulente, il giudice si rimette a quelli del PM ovviamente.
Vabbè. Poi l'avvocato chi c'è?
Professor Vincenzo Pascali.
Vincenzo.
Ordinario di medicina legale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore Roma.
Lasciamo anche il numero del cellulare per eventuali contatti della pubblica. Il numero del cellulare è 335  78 736
Allora, se mi chiede, il sollecito nomina questo Vinci Francesco, professore dell'Erba Alessandro presso
entrambi
presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Bari.
E il professor Giovanni Arculi, Università Professor Vergata, Giovanni Arculi.
Arculi.
Arculi. Presso l'Istituto di Medicina Legale Università Tor Vergata Roma.
Un schieramento.
Poi nominiamo il signor giudice professor Fortuni, Giuseppe Fortuni dell'Università di Bologna. Forniamo anche il numero di cellulare eventualmente possa servire.
Forse non ce l'ho segnato.
335 49 62 08. E la dottoressa Pagliacci Reatelli di Perugia.
Pagliacci Reatelli, doppio problema.
Giudice, volevo precisare soltanto che il professor Bacci, medicina legale di Perugia, la dottoressa Liviero, sezione di medicina legale della Questura di Roma.
L'avvocato Ghirga.
Sì, tra l'altro di nomina del dottor Walter Batumi presente, se ci vuol dire il suo. Walter Batumi presente, del professor Carlo Torre, domiciliato alla facoltà di medicina legale del Sistema di Torino. Se vuole la cellulare.
Se lo vuole a me, se è una questione di comodità vostra, si sarà.
No, no,
avvocato, grazie.
Io vorrei.
Sì?
Allora, ritorniamo un attimo. Il problema della contemporaneità.
Soltanto se possiamo essere autorizzati ad avere accesso agli atti che eventualmente le parti hanno già a disposizione, mi sembra che.
Ma io avevo fatto l'avviso deposito atti, quindi voi potevate visionare il fascicolo del PM, che ovviamente non è più presso il mio ufficio, ma è presso la procura, perché.
Almeno la descrizione sommaria, quello che c'è nella relazione.
No, voi potete prendere visione di tutti gli atti.
C'è solamente la relazione sommaria preliminare del verbale dell'autopsia.
Voi potete visionare, con quell'avviso, voi potete visionare tutti gli atti relativi al fascicolo del. Solamente che non li potete visionare più presso l'ufficio GIRP, perché
s'avalla su una consulenza.
Avrete tutti gli atti,
coordinare con loro negli accertamenti paralleli.
Quindi,
sì, vabbè, è lo stesso, quello non è che sia.
Scusate, allora sì, voi dichiarate dopo, di iniziare.
Del PM, comunque anche la prima su questa.
Vorremmo
come accertamento.
e vedere che tipo di reperti sono stati assunti dal cadavere, perché questo mi sembra che sia preliminare a un'immaginazione successiva. È chiaro che chiediamo, e qui lo facciamo in maniera formale, la collaborazione del consulente del pubblico ministero che ha ancora in custodia questi reperti.
E dichiarano che iniziano le operazioni peritali in data odierna alle ore 14 presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Perugia.
No, si iniziano le operazioni peritali, io devo partecipare. Se fanno una riunione preliminare, io non devo partecipare.
Ma
loro
partono da questo. Allora, che c'è, avvocato?
Viene convocato anche il perito del PM. Io ritengo che sia corretto.
Ma se il
consulente del PM, sono tre consulenti ho nominato.
No, il consulente.
Allora, ma scusate, loro all'inizio delle operazioni peritali possono essere prese dal momento che i periti d'ufficio non devono mandare nessuna raccomandata, perché hanno detto ora l'inizio delle operazioni peritali con il luogo e l'ora, i consulenti di parte che sono presenti possono essere presenti, ma una volta che c'è stata la nomina e l'avviso da parte dei periti del giorno dell'inizio delle operazioni peritali, tutti quelli che vogliono essere presenti, ma non che l'inizio delle operazioni peritali non si possa avere per la mancanza dei consulenti di parte, perché i consulenti di parte se vogliono partecipano, se no no. A tutti i consulenti di parte comunque, perché voi bisbigliate tutti e per me è anche difficile parlare a voce tanto alta, però ho già specificato che l'inizio delle operazioni peritali è oggi, che do termine ai periti, diciamo un termine tra virgolette per darmi una prima risposta nella giornata di domani, e che do termine a tutti i consulenti di parte di inviare presso questo ufficio osservazioni relative alla necessità di fare ulteriori accertamenti sul cadavere di Meredith Kerke. Quindi entro domani alle 9 dovete mandare, adesso vi dico il numero di fax presso questo ufficio, le osservazioni, che noi ci attiviamo immediatamente a girarle ai periti d'ufficio. Dopodiché i periti hanno termine entro la giornata di domani, per cui mi possono rispondere anche domani sera. Ecco, questo. Se mi mandate il fax io la leggo come copia, perché poi sulle mail non c'è la firma. Me la mandate come copia, poi mi farete seguire anche per posta l'originale, così io posso allegare originale. Adesso vi do il numero di fax dell'ufficio, che è lo dico.
avvocato,
allora la norma prevede, scusate, fate un attimo di silenzio. La norma prevede che i periti d'ufficio debbano mandare comunicazione con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, nel caso in cui non specifichino in udienza l'inizio delle operazioni peritali e si riservino. In questo caso i periti hanno detto in udienza l'inizio, il giorno, l'ora, il luogo dell'inizio delle operazioni peritali, per cui vale come comunicazione ufficiale questa fatta in udienza dai periti. Allora, e i periti possono, i periti possono, perché non è la prima volta che capita, dichiarare di iniziare le operazioni per i tali immediatamente, qui abbiamo uno scarto delle ore 14, anche con la mera visione del fascicolo, e non è la prima volta che capita, per cui i consulenti di parte nominati che sono presenti possono partecipare e visionare insieme ai periti il fascicolo, se non sono presenti non partecipano.
Io dico che possa cambiare poco, un'ora o due ore di differenza.
Se senta avvocato, quattro, questa è una decisione.
Abbiamo la possibilità di far venire il nostro consulente a Roma.
Abbiamo i nostri impegni, io sono stato avvertito sabato mattina. Io ho gli impegni di stamattina.
Ma allora io il mio parere, il professor Pascali, che osservazioni fa che non è presente? Quindi viene compromessa una posizione processuale.
Ma non è compromessa nessuna valutazione processuale, perché innanzitutto tengo a ricordare ancora una volta, forse io per venire incontro a troppe esigenze non ho puntualizzato bene, ma mi sembrava di averlo fatto con il mio provvedimento, forse non sono stata chiara, che sulle modalità operative decidono esclusivamente i periti d'ufficio, tant'è, e questo si ricava a contrario dall'articolo 228 del codice di procedura penale, che prevede l'intervento del giudice solo qualora insorgano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico. Ovviamente questo non riguarda né l'uno né l'altro aspetto. Se le scelte operative di indagine rimettono
ai periti, e gli altri parti per par condicio non devono partecipare.
Allora rispettiamo, possono partecipare all'inizio delle operazioni peritali i consulenti di parte che sono presenti, e questo non inficia in alcun caso, in alcun modo, la validità delle operazioni peritali, perché queste sono le norme del codice di procedura penale.
Sono la decisione sul
problema, che si è esaurito il problema relativo a quello, parlando per una richiesta di un'altra questione.
No, vorrei solo finire e concludere con il dire che i periti d'ufficio questa mattina non compiono nessun tipo di attività, verificano esclusivamente quelli che sono i reperti, quindi potreste anche visionarli in quella relazione preliminare che il dottor Lalli ha già depositato, perché ci sono già delle fotografie agli atti, viene dato atto delle analisi che già sono state compiute, e quindi niente di più e niente di meno, ecco.
Volevo tornare un attimo a chiedere un chiarimento sulla questione relativa alla documentazione che è intervenuta nella giornata. Lei ci ha letto la relazione relativa di fatto all'identificazione del delitto. Questa documentazione che mi dice il giudice che è una corrispondenza tra virgolette riservata tra il giudice di Coblenza e lei, l'atto relativo al cosiddetto interrogatorio è un atto che è nella disponibilità esclusiva del giudice?
Allora, è un atto che riguarda il mandato di cattura europeo, ovvero sia, è l'atto sulla base del quale il Tribunale di Koblenz ha emesso l'ordinanza detentiva, che io non ho. Quindi il procuratore
già sorta di interrogatorio, diciamo, che lei ha citato essere intervenuto tradotto. Mi riferisco soltanto all'atto interrogatorio. Sì. È un atto che è nella disponibilità esclusiva del suo ufficio.
Penso di sì, perché è l'atto che me è
all'ufficio del pubblico ministero.
No, quello lo deve chiedere a me, perché ce l'ho solamente io l'atto. Ce l'ho solamente io, non l'ho neanche trasmesso al pubblico ministero, perché fondamentalmente la mia ordinanza non è stata eseguita. Io aspetto che mi venga data comunicazione dall'autorità tedesca del giorno, innanzitutto se mi rendono efficace il mandato di cattura, perché potrebbero anche non renderlo efficace, per cui teoricamente a noi Rudy Herman rimarrebbe indagato in Italia per questo reato, però se non torna spontaneamente in Italia lui rimane all'estero.
Mi premeva sapere, quindi, soltanto giudice, che quest'atto tra virgolette di interrogatorio reso
senza... Ma nel fascicolo della misura
lei dice che non è stato trasmesso alla Procura della Repubblica.
No, io non gliel'ho trasmesso al dottor Mignini.
Sì.
L'interrogatorio l'ho trasmesso,
solo il verbale di interrogatorio mi pare.
Vabbè, allora,
mi pare.
Avvocato Gentile, è inutile che fa questi, assume questi atteggiamenti. A questo punto lo verificherete anche voi. C'è gli atti, fatemi una richiesta e ve lo rilascio come copia.
Mi era venuto il dubbio, aspettando che si esaurisse la fase relativa alle operazioni precedenti. Quindi chiedo che se il pubblico ministero addirittura ha il verbale dell'interrogatorio, dove la difesa non ne ha conoscenza dopo aver depositato le copie, quindi chiedo primariamente di venire a conoscenza immediatamente in maniera esclusiva, rammaricando certamente, senza dare con grande cortesia, il fatto che però una parte importante come il pubblico ministero è venuta a conoscenza di un atto così importante, anche se non so che tipo di valenza processuale possa avere.
Per noi in Italia non c'è valenza, perché è la valenza relativa all'ordinanza detentiva della Germania, per cui avvocato, ma se lei pensa che a me l'autorità tedesca mi ha chiesto, ha detto che l'avvocato, i familiari volevano fare il colloquio e mi ha chiesto se vi erano ragioni di opportunità su quali io potevo interferire. Nel frangente già lei aveva fatto il colloquio con Rudy Herman, per cui io sul problema tedesco non c'entro niente.
Avrei voluto anche tentare il colloquio, non l'ho potuto fare. Quindi,
no, ma non c'è problema. Non è polemico, lasciamo cercare di in maniera molto sommessa.
No. Voi siete andati in carcere, avete fatto il vostro colloquio. Quando io, appunto, ma vede bene che io in presenza di un'ordinanza cautelare, come è stato fatto per gli altri indagati, erano stati sospesi i colloqui fino al momento dell'interrogatorio. Nei confronti di Rudy Herman, l'autorità giudiziaria italiana non ha avuto alcuna voce in capitolo e sono stati fatti colloqui con il difensore e con i familiari. Né il PM ha avuto modo di interloquire, né tantomeno io, e oltretutto questo rapporto per me anche è la prima esperienza di una procedura di mandato di cattura europeo. C'è stato un interloquire diretto dal Tribunale di Koblenz a me e dalla lettera di presentazione mi è stato trasmesso per mera cortesia, ma ovviamente per me quelle dichiarazioni non hanno un valore effettivo qui, in quanto innanzitutto già c'è stato un colloquio con il difensore e con i familiari. Nel momento in cui arrivi in Italia notificherò l'ordinanza e provvederemo a fare l'interrogatorio, nell'ambito del quale saremo in grado di dare, secondo il nostro ordinamento giuridico, gli avvisi dell'articolo 63, perché lì non risulta, ovviamente hanno una procedura diversa dalla nostra e molto più semplificata, e dopodiché quelle dichiarazioni qui in Italia potranno, rese in Italia da Rudy con l'avviso dell'articolo 63, potranno essere utilizzate secondo i criteri previsti dal nostro ordinamento giuridico. È ovvio che lì non mi risulta neanche che sia stato presente un avvocato, cioè la presenza del procuratore eccetera. Stamattina il procuratore generale mi ha detto: certo, voi italiani siete molto complicati, io ho detto sì. Quindi, pensi un po'.
La mera supplica, lei sa.
Guardi, che se lei mi fa una richiesta, io l'autorizzo, dal momento posso autorizzare solo lei, perché il fascicolo di una misura cautelare ancora non eseguita, a visionare gli atti relativi al fascicolo della misura cautelare di Rudy Herman. Ovviamente, solo.
Non ho voluto fare polemica, anche lei è tanto un pubblico ministero. c'era un atto in possesso del pubblico ministero e non del difensore, mi sembrava quantomeno utile chiarire questo aspetto.
Anche perché ci siamo allarmati, le chiedo scusa se ho dato un'impressione, ma non era rivolto a lei, perché tecnicamente nessun interrogatorio poteva essere fatto.
Avvocato, ascolti, io gli ho detto, io non lo so se lei ha letto la normativa sul mandato di cattura europeo, io ho letto sia l'accordo quadro, la legge 69-2005 recepita in Italia, la legge che invece è stata, con la quale è stata recepita in Germania. Chiaro? Allora, sulla base della legge che ha recepito l'accordo quadro in Germania, è previsto, come d'altro canto anche qui, un interrogatorio fatto dall'autorità giudiziaria ricevente, perché il mandato di cattura europeo, nella mia ordinanza, è titolo di detenzione all'estero, per cui loro hanno aperto un procedimento. Poi in questo interrogatorio vi è la richiesta, quello è un atto ancora a parte, di assenso all'estradizione, che può attivare un'estradizione semplificata. Quindi per me quell'interrogatorio non può avere alcun rilievo, quindi non so quale altra
giustificazione. Ma in maniera di rispetto...
Allora, scusi, però ritorniamo un attimo indietro, perché non avevamo verbalizzato l'eccezione dell'avvocato Ghirga, sulla quale invece... No, faccio presente che il... Rudy Herman... Rudy Herman è attualmente indagato in Italia in forza dell'avvenuta iscrizione nel registro notizie di reato dello stesso per i reati oggetto del presente procedimento, e che la procedura di estradizione attivata attraverso il mandato di cattura europeo è ancora in corso, e sulla stessa questa autorità giudiziaria non ha alcuna possibilità di interferire.
All'esplicazione del giudice dichiara di non fare obiezioni sulla partecipazione di Rudy Herman, diciamo così, a questa.
Va bene, grazie. Allora, intanto però dobbiamo dire il termine del deposito della relazione peritale, se voi siete in grado. Ah, mi chiedete il massimo, sì, però non me lo chiedete tanto in là, e dopo poi magari mi chiedete la prova. Sì, è logico. Facciamo 60? Sì. Chiedono termine di giorni 60 per il deposito della relazione scritta, e quindi il giudice rinvia all'udienza della, quindi oggi è il 26 novembre, 26 dicembre e 26 gennaio. Vedete un attimo anche i vostri impegni, vediamo di trovare una data.
Quindi si fa sul rogatorio,
il 6 gennaio è un sabato, però una volta che voi avete depositato
hanno un procedimento di collaborazione l'avvocato Maresca.
Sì.
Il 2 va bene. 2 febbraio. Allora rinviamo l'udienza il 2 febbraio 2008. A che ora la facciamo?
Sì, che non è che è semplice se si prende l'aereo sulla linea.
Io non ho problemi,
però devi essere preso dei buffi. Giudice, chiedo scusa, sempre nell'ipotesi di necessità di intervento sulla salma. Per le modalità
vedremo. A quel punto è inutile attivare tutto un meccanismo se magari mi dicono che non c'è necessità. Domani so che c'è questa necessità, allora
no, mi chiedevo,
attiveremo
chi vede, cioè, con chi, quali sono le parti che poi organizzano il tutto.
Allora, senta, facciamo una cosa. Scusi, se...
Allora, l'udienza è il 2 febbraio, ore?
Ore 10. 2 febbraio, ore 10. L'altro non ci sarà? No. Allora, io domani sera...